Se vi ricordate, Gesù chiederà ai suoi discepoli chi dice la gente che io sia. I suoi discepoli risponderanno: alcuni dicono che sei Elia, altri sei uno dei profeti, altri Giovanni il Battista. Quello che i discepoli stanno comunicando a Gesù è proprio quello che loro sentivano, cioè che la gente pensava di Gesù durante il suo ministero. E Pietro dirà qualcosa molto importante riguardo a ciò che Gesù gli chiede. Gli dirà: e voi che siete accanto a me, chi dite che io sia? E Pietro risponderà: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E quello che Gesù gli dirà, che lui è beato. Perché? Perché questo non te lo ha rivelato carne o sangue, ma è stato il Padre mio che è nei cieli. E poi Gesù dirà che su quella confessione, su questa pietra, su quella roccia, su quella verità che Pietro ha confessato, Cristo edificherà la sua chiesa. E poi aggiungerà che le porte dell'Ades non la potranno vincere. Perciò possiamo riflettere sul fatto che la chiesa viene edificata, viene costruita da che cosa? Da una comprensione precisa di chi è Gesù Cristo, di chi è Gesù, quell'uomo storico che ha vissuto 2000 anni fa in Palestina e che morì su una croce romana. Non morì per i suoi peccati, ma come sappiamo dal Vangelo di Marco, al capitolo 10, versetto 45, lui era venuto per dare la sua vita per molti. Lui non morì come un criminale sulla croce, anche se la croce era per i criminali, ma lui morì su quella croce per pagare per i peccati di coloro che avrebbero creduto in lui. E possiamo dire oggigiorno la sua chiesa continua a essere edificata allo stesso modo, sulla comprensione che non proviene dall'intelletto umano, ma come rivelazione da parte del Signore, di che Gesù è proprio il Cristo. Questo è molto profondo, dire il Cristo. Che Cristo è il figlio del Dio vivente, che poi noi sappiamo lui è morto su una croce. Pietro ancora non aveva vissuto quel momento, neanche i discepoli. Gesù lo annuncerà subito dopo la confessione di Pietro, e poi Gesù morirà sulla croce, e poi i discepoli non potranno altro che dire che quel figlio di Dio che si era incarnato era morto sulla croce, ma era risorto, e che Dio poteva perdonare i peccati a coloro che si ravvedevano vedendo la sua opera e credendo in lui. Avrebbe perdonato i peccati di loro, di tutti coloro che avrebbero creduto. E questa mattina vedremo proprio il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce per perdonare i peccatori. O possiamo dire che Dio perdona i peccati attraverso il sacrificio di Gesù Cristo, attraverso Gesù Cristo. E se noi consideriamo l'Antico Testamento, pensando a il sacrificio di Cristo, già nell'Antico Testamento c'era una promessa di un sacrificio salvifico. Pensate, nella Genesi c'era la progenie della donna che distruggerà Satana. In Zaccaria questo Messia sarà trafitto e Israele guarderà lui per ricevere il perdono dei peccati. Questo accadrà nel futuro. Proprio anche Gesù, che è il sacrificio che viene promesso nell'Antico Testamento, viene simboleggiato attraverso il sistema sacrificale della legge mosaica. Egli è il sostituto sofferente di cui parlano i profeti. Lungo tutto l'Antico Testamento, egli è il Messia che sarebbe morto per le trasgressioni del suo popolo. E dall'inizio alla fine, l'Antico Testamento presenta il tema del Signore Salvatore come sacrificio per il peccato. Ed è unicamente in base al sacrificio di Cristo, perfetto per il peccato, che Dio perdona misericordiosamente i peccatori contriti. Questo è importante per noi. Perché? Perché noi vediamo che già dall'Antico Testamento il perdono dei peccati è solo e esclusivamente attraverso Gesù Cristo. E questo noi lo sappiamo, ma consideriamo anche il fatto che Dio può perdonare qualcuno quando sente riguardo a questo sacrificio sostitutivo di Cristo. Nel Nuovo Testamento il Signore Salvatore viene e provvede realmente il sacrificio promesso per il peccato sulla croce. Lui aveva vissuto ogni giustizia mediante la sua vita perfetta, e lui ha soddisfatto la giustizia divina mediante la sua morte. E in questo modo Dio espiò il peccato di coloro che crederanno in Cristo, e lo ha fatto, può spiare il peccato Gesù Cristo, e Dio lo può perdonare il peccatore a un prezzo talmente elevato che risulta inconcepibile per la nostra mente umana. Adesso nella sua grazia lui fornisce tutto il necessario al suo popolo per dipendere da quel sacrificio. Questo è la salvezza per grazia. È un dono suo. È un dono suo che poi lui stesso applica e mostra e fa conoscere a coloro che lui ha scelto prima della fondazione del mondo. Lui ha mostrato grazia, ha mostrato misericordia. Con misericordia si intende che il peccato non è imputato al peccatore. Tale perdono dipende dal fatto che Cristo ha pagato la pena prevista per il peccato. Lui ha soddisfatto la santa giustizia di Dio. Tutto questo richiedeva un sostituto, qualcuno che muoia al posto del peccatore. E l'unico che fu qualificato per questo fu proprio Gesù Cristo. Quando qualunque peccatore viene a Dio con fede contrita, riconoscendo di non avere alcun potere di essere salvato dall'ira di Dio, e viene credendo in Cristo, in quella opera che Cristo ha fatto affinché Dio potesse perdonare un peccatore, e implora misericordia, gli viene accordata la promessa divina del perdono. Dio lo dichiara giusto in quanto gli vengono messi in conto il sacrificio e l'obbedienza di Cristo. Tutto questo è ciò che noi abbiamo ricevuto. E questa era un'introduzione per considerare proprio che la Scrittura parla del perdono dei peccati. Quando noi studiamo riguardo alla salvezza, è una salvezza, come abbiamo visto, una salvezza che è dalla salvezza dall'ira di Dio. Noi siamo salvati dalla sua ira perché abbiamo peccato contro di Lui. La salvezza non riguarda l'essere salvati dai pericoli del mondo, dalle afflizioni della vita, dalle altre persone, ma dalla sua ira. Infatti, prima Timoteo, possiamo leggere che Cristo Gesù, uomo, ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. E poi sappiamo anche che in Romani 2:5 questo sacrificio che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, come dice Romani 2:5, è per rimuovere quell'ira su di noi, perché c'è un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Romani 5:9 dice Paolo ai credenti di Roma: tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Quindi Dio ci salva dalla sua ira. I peccatori non hanno modo di placare la giusta ira di Dio, perché non sono in grado di soddisfare la santa giustizia di Dio, non hanno nessuna capacità di raggiungere il suo livello di assoluta perfezione. Nessun peccatore potrà mai, mai spiare i propri peccati. Giacomo 2:10 dice che, parlando della legge, chiunque infatti osserva tutta la legge, la legge, ma la trasgredisce in un solo punto, si rende colpevole su tutti i punti. Il peccato è trasgredire la legge. Quindi noi, come peccatori, non siamo in grado di poter essere salvati. Pensiamo a ciò che noi stiamo considerando della salvezza e consideriamo anche possiamo dire il modo in cui noi evangelizziamo quotidianamente. Il Vangelo deve essere per presentare il perdono dei peccati in Cristo. Questo è il cuore di quello che dobbiamo presentare agli altri. E possiamo pensare anche al fatto che quando noi consideriamo l'evangelizzazione contemporanea, quanto possiamo dire è importante che quando noi ascoltiamo il Vangelo o quando noi presentiamo il Vangelo, noi possiamo anche discernere cosa si sta presentando. Si sta presentando il perdono dei peccati o si sta parlando riguardo a Gesù? O si sta parlando riguardo a aspetti che sono più incentrati sull'uomo che su proprio l'opera che Dio ha fatto nel suo Figlio Gesù Cristo per perdonare i peccati? Possiamo dire che la nostra evangelizzazione deve essere incentrata su che cosa? Mostrare che Dio perdona i peccati, ma solo attraverso Gesù Cristo. Quando noi parliamo di peccato è mancare il centro di qualcosa, significa anche senza giustizia. Queste definizioni del peccato indicano trasgredire la legge di Dio. Efesini 2 dice che noi, parlando Paolo agli Efesini, Efesini 2, andate lì, Efesini 2, versetto da 2 a 3, dice che noi un tempo ci eravamo abbandonati seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Poi Paolo dirà, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne, dei nostri pensieri, e guardate, ed eravamo per natura figli di ira, come gli altri. Paolo qua chiama agli Efesini, o li mostra agli Efesini, che prima di venire a Cristo, di essere perdonati dai loro peccati in Cristo, erano uomini ribelli. Erano figli d'ira. E poi lui dirà, ma Dio, nella sua grande misericordia, lui ci ha perdonati, possiamo dire, riassumendo ciò che Paolo dirà dopo. E quello che vediamo è che affinché una persona sia perdonata dai suoi peccati, lui, Dio, deve intervenire. Lui deve riscattarci. E quello che faremo questa mattina sarà concentrarci su alcuni punti specifici: riscatto dei peccatori, cosa significa redimere i peccatori, cosa significa sacrificio propiziatorio, sacrificio sostitutivo, e poi considerare che cosa? Che davanti a tutta l'opera di Dio, l'unico modo in cui noi possiamo presentare il Vangelo è secondo ciò che dice la parola e chiamando le persone al ravvedimento e fede. Perché davanti all'ira di Dio, davanti al sacrificio di Cristo che morì sulla croce, i peccatori devono ravvedersi e credere nel sostituto. Questo è ciò che vedremo questa mattina. Vedremo questo attraverso diversi passi, come ad esempio Galati 4, andate in Galati 4, versetto da 4 a 5. Qua vediamo che il riscatto che Dio fa ai peccatori accade attraverso Cristo. Dice, quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Avete visto la parola? Lui ci ha riscattato quelli che erano sotto la legge. Anche leggiamo che Marco 10:45, che Gesù non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Prima Corinzi 7:23. Paolo dice: voi siete stati riscattati a caro prezzo. A caro prezzo. Pietro dirà in Prima Pietro 1:18, anzi dal versetto 18, noi, dice Pietro, non siamo stati, possiamo dire, riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai nostri padri, versetto 18, adesso versetto 19, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. In che modo noi siamo stati riscattati? Attraverso il prezioso sangue di Cristo, attraverso la morte sacrificale di Cristo, come di un agnello senza macchia, senza difetto. E che, guardate, versetto 20, era già disegnato prima della creazione del mondo e che poi è stato manifestato negli ultimi tempi per voi, dice Pietro. Prima Pietro 1:18-20. Quindi Dio ci ha riscattati, o possiamo dire, affinché Dio possa perdonare qualcuno, lo deve riscattare. Riscattare, ma cosa significa riscattare? La parola nell'Antico Testamento, in ebraico, per riscatto rappresenta il concetto di sostituto e raffigurava il modo in cui il male o la colpa venivano trasferiti ad un altro. Il termine per riscatto si riferisce esplicitamente alla sostituzione che al castigo. Questo ci aiuta noi a vedere che cosa? Che il sacrificio di Cristo sulla croce non è qualcosa di, possiamo dire, come può intenderlo la gente che non ha approfondito il Vangelo, considerando che è qualcosa di simbolico. La manifestazione dell'amore, qualcosa come molto romantico o qualcosa di unico. No, c'è una spiegazione per cui Cristo è morto sulla croce, per riscattarci, perché qualcuno doveva ricevere il castigo che noi meritavamo. Ecco perché Dio ci ha riscattati attraverso Gesù Cristo. Se non ci fosse stato il suo sacrificio, noi non saremmo stati mai riscattati. Ma grazie a Dio che ha dato suo figlio perché noi potessimo essere riscattati. Galati 3:13, guardate lì per un attimo. Galati 3:13 dice che Cristo ci ha riscattati. Da che cosa? Dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. La morte di Cristo, possiamo dire, era una morte sostitutiva per il peccato, perché noi avevamo trasgredito la legge ed eravamo sotto maledizione. Pensate, la morte di Cristo sostitutiva per il peccato ha soddisfatto la giustizia di Dio, ha esaurito la ira del Padre verso i suoi eletti, in modo tale che Cristo è diventato l'acquirente letterale dei credenti per liberarli dalla schiavitù del peccato, al peccato e dalla sentenza di morte che gravava su ciascuno di loro. Questo è molto bello, perché anche possiamo considerare, noi possiamo pensare, c'era un altro modo in cui Dio poteva salvare l'uomo? Perché attraverso Gesù Cristo? Solo questo era il piano. Non c'era nessun altro modo in cui Dio potesse perdonare un credente. Ecco perché noi diciamo, Dio non ci perdona a noi perché noi chiediamo perdono a Dio. Dio non perdona a noi perché noi, possiamo dire, facciamo una preghiera. Dio non perdona a noi perché veniamo in chiesa. No, Dio ci perdona per quale motivo? Perché Cristo ha subito quel castigo e quella ira che noi meritavamo. La conseguenza quale sarà? Che io ho bisogno di conoscere la parola e andrò in chiesa. che io confesserò i miei peccati. Quindi possiamo vedere che il cuore del Vangelo è proprio il sacrificio di Cristo. Infatti Pietro dirà quello: non siete stati riscattati con cose corruttibili, argento o oro, ma possiamo dire con il prezioso sangue di Cristo. Cristo ci ha riscattati, Lui ha pagato il prezzo per liberarci dalla nostra schiavitù. Lui, possiamo dire, con il suo sacrificio ha comprato la nostra libertà, ci ha tolto da quel giudizio che gravava su di noi, un giudizio che veniva da parte di Dio stesso. Lui non ha pagato a Satana, Lui non ha pagato a nessuno, Lui ha pagato, possiamo dire, a Dio, perché noi potessimo essere riscattati da quello che era la nostra giusta condanna che avevamo guadagnato per essere peccatori. E Gesù è il sacrificio che ha permesso a Dio di riscattarci. Lui si è sostituito e ha vissuto il castigo che noi meritavamo. Questo è ciò che Cristo ha fatto al posto nostro. E lo ha fatto per redimerci. Ecco un'altra parola: ci ha riscattato, ci ha redento. Due parole diverse. Ci ha redento. Lui può redimerci, significa che Lui può prenderci e liberarci, perché ha pagato Lui il nostro riscatto. Lui è il sostituto che si è dato per vivere il castigo che noi meritavamo, riscatto, e poi attraverso quello Lui può liberarci, ci può redimere. Come? Perché Lui è morto sulla croce. Il termine per redento si applicava per pagare, si applicava al pagare denaro per comprare la libertà di un prigioniero di guerra. E attraverso Gesù Lui pagò il prezzo di riscatto e ha permesso che noi possiamo essere redenti. Guardate quanto queste due parole, che sembrano simili, quanto sono necessarie alla una e all'altra, perché Gesù non solo ha pagato il castigo, ma anche ci ha potuto liberare dalla condanna sulla croce. Infatti Romani 3, versetto 23-24, andate lì per un attimo, dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante che cosa? La redenzione che è in Cristo Gesù. È la redenzione in Cristo Gesù quella che ha permesso che noi fossimo perdonati dai nostri peccati. Il prezzo da pagare per liberarci dalla condanna della nostra schiavitù al peccato era che Cristo morisse sulla croce. Possiamo riflettere questo quanto ci aiuta a vedere ancora di più il fatto della grazia che noi abbiamo ricevuto per il fatto che Gesù è morto sulla croce. Se non fosse stato quel sacrificio, noi non potevamo essere perdonati. Efesini 1:7 dice che in Cristo abbiamo la redenzione mediante il suo sangue. Qua possiamo dire che il pagamento a Dio del riscatto per liberare una persona schiavizzata è stato proprio il sangue di Cristo, la morte di Cristo. Lui ha comprato la nostra libertà morendo sulla croce. E tutto questo perché Gesù è il sacrificio di Dio per il peccato. Lui è il sacrificio propiziatorio. Guardate Romani 3, versetti da 23 a 25. Di nuovo, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Poi vediamo il versetto 25 che dice che Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio. Questa parola è molto importante. Il fatto che Gesù sia il sacrificio propiziatorio intende a che Gesù con il suo sacrificio ha pacificato e soddisfatto tutto ciò che Dio richiedeva dal peccatore. Gesù ha soddisfatto la santità offesa da Dio. Gesù ha placato la ira di Dio contro tutti coloro che avevano peccato contro di Lui e avrebbero creduto. E Cristo ha soddisfatto le richieste della giustizia divina verso il peccatore. Lui ha spento tutto. Ecco perché Paolo potrà dire: non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Nessun peccato a noi ci può separare dall'amore di Cristo. Nulla. Ecco perché noi, la nostra santificazione, non dobbiamo viverla come sono sotto condanna quando pecco o non sono sotto condanna quando non pecco. Non c'è più nessuna condanna per i tuoi peccati. Ora che a Dio non piace il peccato e ci chiama santità di vita è un altro discorso. Ma questo non va, questo peccato che noi possiamo commettere, non va proprio a creare un disturbo tra il tuo rapporto con Dio perché hai peccato, come se tu fossi condannato. No, dice, non c'è più nessuna condanna per te. Ovviamente ci ravvediamo, come dice prima Giovanni, se qualcuno ha peccato abbiamo un avvocato presso il Padre, tu confessi il tuo peccato e vai avanti, ma non sei più sotto condanna. Però il peccato è sempre peccato. Il peccato è estremamente grave, perché affinché tu potessi essere perdonato dai tuoi peccati, il Figlio di Dio è morto sulla croce. Però non c'è, da parte del credente, nessun peccato che lo possa portare alla condanna. Gesù ha fatto questo sacrificio proprio per dare la sua vita e riscattare gli uomini peccatori. Pensate, sacrificio propiziatorio, possiamo dire, si trova anche in Ebrei 9:5, quando l'autore degli Ebrei si riferisce al propiziatorio dell'arca del patto nel tabernacolo. Se vi ricordate l'Antico Testamento, c'era l'arca del patto, sopra c'era il propiziatorio, che era il coperchio dell'arca. Dentro l'arca c'erano le due tavole che Dio aveva scritto, i comandamenti che diede a Mosè, c'erano altre cose. Ma il fatto, pensando al propiziatorio, il sacerdote, il sommo sacerdote, entrava una volta all'anno e spruzzava sopra il propiziatorio il sangue di un maschio, di un capro maschio, nel giorno dell'espiazione per coprire i peccati del popolo di Israele. E in quel modo era un modo simbolico di mostrare al popolo che cosa? Che sopra il propiziatorio qualcuno era morto e tutti i peccati di Israele erano coperti. Ora, la morte di Cristo non ha fatto qualcosa di simbolico, ma ha fatto proprio ciò che doveva fare dinanzi a Dio. Ha soddisfatto completamente le richieste di Dio contro il peccato del suo popolo. Prima Giovanni 4:10 ci fa vedere che questo che Dio ha fatto è proprio la manifestazione del suo amore per i suoi figli. Dice Giovanni: in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere, che cosa? Il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. È una parola molto importante, sacrificio propiziatorio. È una parola difficile, una parola che non siamo abituati ad ascoltare. Io non l'avevo mai letta se non fino a quando ho letto questo passo. Però guardate l'importanza di essa. Di sapere che Gesù è il sacrificio propiziatorio. È propiziatorio, ma anche sostitutivo il suo sacrificio. Come dice prima Pietro 3,18, che Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Il giusto morì sulla croce per gli ingiusti. Seconda Corinzi 5,21, colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi. Sacrificio sostitutivo. E vi citerò tre passi, non perché andate lì, perché voglio sottolineare alcuni aspetti. Ebrei 10,12 dice che Gesù ha offerto un unico sacrificio per i peccati, un unico sacrificio per i peccati. Isaia 53,10 dice che lui ha dato la sua vita in sacrificio per il peccato. E Giovanni 10, versetti 17 e 18, dice che Gesù poteva porre la sua vita e riprenderla poi. Lui dirà: nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. E poi aggiungerà: ho il potere di deporla, io ho il potere di riprenderla. Questo è l'ordine che ho ricevuto dal Padre mio. Giovanni 10, versetti 17 a 18. Quindi Gesù è il sacrificio propiziatorio per questo, per il perdono dei peccati. Cosa predicavano gli apostoli? Questo ci aiuta noi a vedere la predicazione della quale Dio si servì per salvare i credenti. Possiamo vedere la predicazione che i discepoli hanno proclamato affinché le chiese si potessero stabilire nel primo secolo e maturare. Luca 24, andate lì, Luca 24, versetto 47. Gesù era già morto sulla croce, era risorto, appare ai due discepoli sulla via di Emmaus. E mentre loro stanno camminando con Gesù, versetto 45 dice che allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si sarebbe predicato che cosa? Il ravvedimento per il perdono dei peccati. A chi? A tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Guardate la nostra responsabilità, possiamo dire. È il nostro privilegio di predicare proprio quello che Gesù disse ai discepoli sulla via di Emmaus, che è predicare il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Ora, vedendo queste cose, cosa possiamo dire? Evangelizzare è più difficile di quanto io pensavo. È più difficile. Perché noi non andremo dalle persone a dirgli: guarda, ti faccio conoscere Gesù. Andrò dalle persone a dirgli che cosa? Gesù è il sacrificio propiziatorio per il perdono dei peccati. Cosa significa quello? Significa che tu sei un peccatore e sei sotto la condanna di Dio. E se tu non ti ravvedi e credi in Lui, dovrai tu pagare il castigo che merita il tuo peccato. Come? Quando morirai tutta l'eternità nell'inferno. Ma io non posso andare all'inferno, sono una brava persona. Questo non è ciò che dice la Scrittura. Guardate quanto è preciso il Vangelo. E guardate quanto i discepoli erano perseguitati proprio perché predicavano questo Vangelo. A chi? Paolo andava dalle sinagoghe, ai giudei che, secondo la legge, loro dicevano, interpretandola sbagliatamente, loro erano giusti. E Paolo diceva: Gesù è morto sulla croce per perdonare i peccati di ogni persona che crede. Non importa che tu sia nato dalla da Abramo, che sei un discendente di Abramo, questo non significa niente. Tu hai bisogno di ravvederti e credere in ciò che Cristo ha fatto. Pensate anche al fatto che Paolo dirà anche che noi siamo ambasciatori di Cristo. In 2 Corinzi 5:20. Il fatto che tu sei ambasciatore significa che tu devi riportare un messaggio così com'è. Atti 4:12 dice che nessun altro è la salvezza, perché non vi è nessun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per il mezzo del quale dobbiamo essere salvati. In Marco 6:1 i 12 leggiamo che partiti predicavano alla gente di ravvedersi. Quindi possiamo pensare al fatto che loro, come discepoli, chiamavano la gente a ravvedersi per il perdono dei peccati. Pietro a Pentecoste, Atti 2:38, lui dice: alla fine ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. Atti 5:31, Pietro davanti al Signore disse... Pietro davanti al Sinedrio, scusate, disse che Gesù Cristo è stato costituito principe e salvatore per dare ravvedimento a Israele e perdono dei peccati. Stava parlando del Sinedrio, dove c'era il sommo sacerdote, dove c'erano tutti coloro che avevano crocifisso Gesù e che secondo la loro comprensione erano giusti davanti a Dio, perché erano discendenti di Abramo e perché nella loro errata interpretazione ubbidivano la legge di Dio. E Pietro gli disse questo: che Gesù è stato innalzato alla destra di Dio, essendo costituito principe e salvatore per dare ravvedimento a Israele e perdono dei peccati. Pietro a Cornelio, Atti 10:43, di lui, di Cristo, tutti i profeti attestano che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati. Atti 13:38, Paolo in Antiochia: vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati. Atti 26:18, Paolo ad Agrippa, nipote di Erode il Grande, lui disse, espone, che coloro che avrebbero creduto in Cristo potevano essere perdonati dai loro peccati. Dice: affinché si convertano dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me, in Cristo, il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Paolo agli Efesini: in lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati. Colossesi 1:14, Paolo scrive: in lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Cioè, guardate quanto è centrale il perdono dei peccati, sia per i non credenti, ma anche per chi? Per la Chiesa, per i Colossesi, per gli Efesini, perché quel perdono dei peccati ci porta a essere nella giusta prospettiva dinanzi a Dio. E poi Paolo spiegherà ai Colossesi il perdono dei peccati, Colossesi 2:13-15, potete andare lì, perché Paolo qui dice, scrive: voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Cosa ha fatto? Egli ha cancellato il documento a noi ostile, il cui comandamenti ci condannavano, e lo ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Quindi questo è ciò che Dio ha fatto in Cristo. Ha preso tutti i tuoi peccati e lo ha inchiodato sulla croce, li ha messi su Cristo, come dirà Paolo in 2 Corinzi 5. Abbiamo visto diverse volte questo passo. Dio non ha imputato a noi le nostre colpe, ma li ha posto su Cristo. Egli è diventato peccato per noi. Quale grazia abbiamo ricevuto in Cristo? Se tu sei seduto qui, se io sono qui, è proprio non perché noi abbiamo cercato questa salvezza, è perché Dio ha avuto grazia e misericordia di noi e ha voluto perdonarci dai nostri peccati attraverso l'opera sostitutiva di Cristo. Questo è ciò che Lui ha fatto. Infatti, 2 Corinzi 5,19 dice che Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo. È stato Lui a riconciliare il mondo a sé. E lo ha fatto dando suo figlio, affinché morisse e pagasse la pena che noi meritiamo. Solo attraverso Gesù Cristo l'uomo può essere salvato dall'ira di Dio. Ira di Dio giusta nei confronti del peccatore per aver peccato contro Dio. La realtà è che tutti coloro che rifiutano il Signore Gesù Cristo in questa vita, non accogliendolo mai mediante la fede salvifica, non possono essere perdonati, poiché il perdono è offerto solo a coloro che credono in Lui. Per questo motivo la risposta al Vangelo, dove si espone la giustizia di Dio, la gravità del peccato del peccatore e la giusta condanna che merita il peccatore, quale deve essere la giusta risposta? Ravvedimento del proprio peccato, perché qualcuno è morto per ciò che uno ha commesso. Ravvedimento è fede in quel sacrificio che Cristo ha compiuto. Ravvedimento è fede. Perciò immaginate che noi stiamo presentando il Vangelo e non chiamiamo la persona proprio a considerare il suo peccato dinanzi a Dio, la gravità di esso, e dire: cosa devo fare? Devi ravvederti. Devi voltare pagina, abbandonare il tuo peccato, cosa che tu non sei in grado di fare, ma dovresti confessare il tuo peccato che è presente nella tua vita e credere in quel sacrificio in Cristo e vivere per Dio alla luce della sua parola, che ci chiama a che cosa? A vivere per Lui in santità di vita. Guardate anche l'appello, o possiamo dire che viene fatto oggigiorno. Viene fatto sulle emozioni, sui sentimenti, su qualcosa che non è basato su una sana comprensione del proprio peccato nei confronti di Dio, il fatto di ciò che Dio ha fatto a Cristo affinché uno possa essere riconciliato con Lui. Infatti Matteo 4,17, dinanzi a Gesù Cristo possiamo dire, dinanzi a Gesù Cristo leggiamo che Gesù cominciò a predicare alla gente dicendogli: ravvedetevi, perché il regno di Dio, il regno dei cieli è vicino. Davanti a Gesù e la sua santità, nessun peccatore era degno di avvicinarsi a Lui, nessuno era giusto, nessun ebreo nato da Abramo aveva accesso al regno, perché c'era un problema, il peccato, e dinanzi al re dovevano ravvedersi dei loro peccati. Pietro chiamerà ai giudei il giorno di Pentecoste. Molti di loro avevano presenziato proprio la morte di Gesù sulla croce. Se vi ricordate, c'è un passo che dice che quando Gesù morì, molti tornavano battendosi il petto. È possibile che battendosi il petto loro avevano forse sentito anche il centurione che aveva detto: quest'uomo era certamente il figlio di Dio. E può darsi, attraverso tutto ciò che era successo, che si era fatto buio, che c'era stato un terremoto, che le persone queste cose le hanno portato a riflettere e loro si battevano il petto perché possibilmente avevano sbagliato. Pietro in Atti 2 lui disse, andate lì, Atti 2 Atti 2, dopo che lui sta esponendo, si sono convertiti circa 3.000 giudei, però possiamo immaginare che forse c'erano di più. Al capitolo 2, versetto 38, lui gli dirà di ravvedersi. Però lui dirà, versetto 36, sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Messia, Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Quel voi è mostrargli che voi avete crocifisso. Pensate, molti lì erano presenti di quelli che si battevano nel petto. Quando hanno sentito la loro colpa, il loro peccato commesso contro Gesù, cosa è successo? Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro gli disse: ravvedetevi dei vostri peccati. E poi gli disse: ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, davanti a chi? A tutto il popolo di Israele. Se Gesù era stato perseguitato e messo in croce, essere un discepolo di Gesù a quel tempo non era facile. Infatti da lì a più tardi inizierà la persecuzione e tutti si disperderanno da Gerusalemme. Però pensate, Gesù, Pietro gli sta dicendo: identificatevi con Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. Quindi anche Atti 3:19 Pietro dirà: ravvedetevi dunque, convertitevi. Il fatto di conversione, tante volte sentiamo: io mi sono convertito. Ma il fatto di conversione significa tornare a Dio. Ma un tornare a Dio, possiamo dire, è legato a che cosa? La fede e il ravvedimento. Il ravvedimento dei peccati, che significa volto pagina dai miei peccati e guardo a Dio, è fede, sapendo che Cristo è morto per i miei peccati. E conversione è tornare a Dio. E Pietro gli dice: ravvedetevi dunque, convertitevi, cioè tornate a Dio perché i vostri peccati siano cancellati. E lo sta dicendo a giudei. Davanti a Gesù Cristo l'uomo deve ravvedersi dei suoi peccati. Giovanni il Battista ha detto questo in vista della venuta di Cristo. Gesù diceva questo durante il suo ministero: ravvedetevi e credete al Vangelo. I dodici predicavano di ravvedersi. Per questo motivo gli apostoli chiamavano a coloro che li ascoltavano in risposta al Vangelo, dove esponevano la giustizia di Dio, la gravità del peccato e la giusta condanna del peccatore, e il sacrificio di Cristo. Li chiamavano a che cosa? A ravvedimento. A ravvedimento e a credere in quello che Dio aveva fatto attraverso Gesù Cristo affinché uno sia perdonato dai suoi peccati. Giovanni 3:16: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Giovanni 6:40: questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Giovanni 12:46: io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Pietro a Cornelio, Atti 10:43: di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati. Atti 13:39: Paolo nella sinagoga d'Antiochia, davanti a tanti ebrei, disse: per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose, delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Romani 10:11: difatti la scrittura dice: chiunque crede in lui non sarà deluso. E Romani 1:16: Paolo non si vergognava di presentare il Vangelo in questo modo. Sapete perché? Perché il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E quella potenza si manifesta in che modo? Nel modo in cui Dio, attraverso quel messaggio, può perdonare un peccatore dai suoi peccati. Guardate quanto è importante la nostra presentazione del Vangelo come gli apostoli e i discepoli facevano. Perché quando noi presentiamo questa verità in questo modo e chiamando le persone non a frequentare una chiesa, non a fare una preghiera, tutte queste cose che non servono, ma li chiamiamo che cosa? Ravvedimento e fede per essere perdonati dai loro peccati. Dio potrà servirsi di quello che diciamo per compungere il loro cuore e attraverso la potenza del Vangelo dargli la vita eterna affinché siano salvati. Chiunque crede senza distinzione, non importa se sei giudeo, se sei greco, non importa, senza distinzione, chiunque crede, però crede in che cosa? Non in Gesù e basta, ma in tutto ciò che noi stiamo dicendo. Ecco la nostra responsabilità, anche come Paolo dirà, quanto sono beati i piedi di coloro che portano la buona notizia. Ma la buona notizia non è solo Gesù è risorto, è una buona notizia basata su che la buona notizia per il peccatore è tu puoi avere perdono dei peccati solo in questo modo. Non importa se tu sei una persona morale, non importa se tu hai fatto tante buone opere, non importa se tu sei religioso, nulla di questo vale. Quello che vale è ravvedimento e fede in Gesù Cristo. Chiunque crede senza distinzione. E guardate Atti 20, versetto 21, anzi dal versetto 20 possiamo leggere. Paolo disse agli anziani di Efeso che lui non aveva nascosto nessuna delle cose che gli erano utili. Dice, e come non vi ho nascosto nulla delle cose che vi erano utili, e ve le ho annunziate e insegnate in pubblico e nelle vostre case. Cioè guardate, versetto 20, osservate, dice, vi le ho annunziate e insegnate. E ho avvertito solennemente giudei e greci di che cosa? Di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù Cristo. E è molto bello questo passo, perché vediamo che Paolo ha annunziato, ha insegnato e ha avvertito tutti di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel nostro Signore Gesù Cristo. Prima Corinzi 2:2, andate lì per un attimo, stiamo concludendo. Prima Corinzi 2:2, Paolo disse, poiché mi proposi di non saper altro fra voi furché Gesù Cristo e Lui crocifisso. E possiamo dire, Paolo lo sta dicendo, perché la sua predicazione non si distingueva per essere eloquente o per avere parole persuasive come quelle dei filosofi di quell'epoca. Lui presentava solo il messaggio di Gesù Cristo e Lui crocifisso come l'unico mezzo per ricevere la salvezza, il perdono dei peccati. E mi piace molto un commento di un studioso che dice che il centro della predicazione e insegnamento di Paolo ai non credenti fu Gesù Cristo, che pagò la punizione per il peccato sulla croce. E guardate cosa dice, finché qualcuno non capisce e crede al Vangelo, non c'è niente altro da parlare con loro. Perché se una persona non si ravvede e non crede in Gesù Cristo, non si può aggiungere nulla a quello. Non si può parlare di vita cristiana, di vivere come un credente, di frequentare una chiesa come un credente, di accedere alle cose che un credente deve fare. No. Non c'è altro da parlare finché qualcuno non capisce e crede al Vangelo e la predicazione della Chiesa, della croce di Cristo, ascoltate bene, predominò così tanto nella Chiesa primitiva che i credenti furono accusati di adorare un uomo morto. Guardate quanto era centrale predicare Gesù Cristo e Lui crocifisso, al punto che la Chiesa era accusata di adorare un morto. Ovviamente questo era il modo in cui il mondo interpretava erratamente ciò che la Chiesa predicava, perché quell'uomo che morì sulla croce poi fu risorto ed era vivente ed era seduto alla destra di Dio e chiamava tutti al ravvedimento sulla base di ciò che lui aveva fatto. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, egli è stato stroncato a causa delle nostre iniquità, Isaia 53,5. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, 1 Pietro 2,24. Egli ha portato i peccati di molti, Ebrei 9,28. E Gesù non era venuto per essere servito, ma per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quanto è bello il Vangelo, quanto è difficile di accettare per un essere umano, è impossibile, ma Dio può servirsi di quel messaggio che condanna l'uomo per portarlo a che cosa? A fede e ravvedimento. Quando il peccatore ha bisogno di Cristo, quando riconosce: io dinanzi a Dio sono condannato, infatti la legge mostra il peccato e ci condanna. E dice la scrittura che la legge è come un pedagogo per portarci a chi? A Cristo. Quando io sono arrivato alla conclusione: io dinanzi a Dio non ho scampo, sono perso e non posso fare nulla per essere salvato, ecco il momento in cui il sacrificio di Cristo diventa la risposta al suo problema con Dio. Ed è lì, vedete, il cuore, come Dio può lavorare nel cuore di una persona, che lo porta a che cosa? Essere rotto per il proprio peccato, affidarsi solo a Gesù Cristo. Il ravvedimento viene di conseguenza e quel credere non è altro che la grazia di Dio affinché quel peccatore non riponga più la fiducia su se stesso, ma sul sacrificio che Cristo ha fatto sulla croce. Questo è il Vangelo e questo è ciò che noi come Chiesa vogliamo adoperarci. E sappiamo che, come ho detto anche l'altro giorno, siamo in crescita e questa è una verità che ci può tanto incoraggiare. E sapere anche che davanti a ciò che ascoltiamo, la scrittura è ispirata da Dio e è utile a che cosa? A insegnarci, a riprenderci, a correggerci e a educarci alla giustizia, affinché come Chiesa possiamo essere completi e ben preparati. Per che cosa? Anche per presentare sempre più fedele il Vangelo. Esso è la potenza di Dio e noi siamo chiamati a presentarlo affinché Dio possa usare quel messaggio che riguarda suo figlio e lui crocifisso.